Di tutto un po'. Un programma ideato e condotto da Carletto Fiorucci con la partecipazione di Enrico Brunetti.
Buongiorno, bentrovati, questo nostro appuntamento è la 228esima trasmissione di Tutto un po', dove avviciniamo di solito il sindaco del comune di Gualdo Tadino. Quest'oggi invece cambiamo un po', abbiamo cambiato ospite, un ospite importante, è arrivato a Gualdo, lo voglio far presentare a Carletto Fiorucci, è arrivato a Gualdo, è la sua prima esperienza e parliamo di scuola quest'oggi qui a Gualdo Tadino, e voglio appunto che Carletto lo presenti. Buongiorno Carletto.
Beh, la presentazione credo che la farà lo stesso preside, no? Si presenterà lo stesso preside. A me fa piacere perché io sono un ex insegnante del liceo scientifico, quindi fa piacere averlo qui in studio, anzi lo ringraziamo per la gentilezza, che lo sto anche a piedi da solo, io volevo andare a prendere, ma no. Io preside, siccome Gualdo penso non lo conoscano, non lo conoscano comunque come dirigente scolastico, ecco, io voglio sapere da lei prima di tutto il suo curriculum, da quando ha cominciato a insegnare, cosa ha insegnato e dove ha fatto finora il dirigente.
Sì, intanto buongiorno a tutti. Buongiorno. Gli ascoltatori di Radio Tadino, grazie per questo invito, sono molto contento di fare questa conoscenza, seppure in radio, ma la radio è un canale fondamentale per una comunità come questa gualdese, come del resto in ogni altra parte d'Italia. Sì, io questo è il terzo anno che ricopro l'incarico di dirigente scolastico, la prima assunzione è stata fatta in provincia di Belluno, ero dirigente dell'istituto comprensivo di Fondaso e Lamon, un istituto comprensivo che aveva ovviamente delle caratteristiche ben diverse dal, mi viene da dire, il glorioso Casimiri di Gualdo Tadino, perché io lo ricordo da giovane ugubino e ricordo quanto il liceo Casimiri fosse scuola importante, riconosciuta e anche meta di tanti ugubini che ogni mattina prendevano.
Adesso sono cambiate un po' le cose perché a Gubbio c'è già un liceo, hanno fatto già un liceo, quindi sì. Sono un po' cambiate le cose, però una volta venivano veramente molti di Gubbio
e lì appunto dicevo caratteristiche ben diverse, era una scuola su quattro comuni dolomitici, quindi diciamo che caratteristica anche di identità culturale diversa. E sono riuscito a tornare nella mia regione e quando mi è stato, neanche ci credevo perché era veramente difficile, ma una mia collega mi ha detto: Renzo, ma ti hanno assegnato il Casimiri di Gualdo Tadino. Per fortuna ero seduto e dico va bene così. Beh, perché comunque è una sfida importante, impegno importante, ruolo importante, e l'ho preso con tanto entusiasmo perché mi rendo conto di quanto sia sentita anche nell'importanza della presenza del dirigente, un dirigente che, per quello che penso io, debba essere comunque sempre in grande contatto con tutto ciò che circonda la scuola.
Io la interromperò ogni tanto per esigenze di trasmissione.
Sì, no, ma questo è molto meglio che un monologo del sottoscritto.
No, volevo dire, lei è cominciato come insegnante, cosa
io,
insegna?
Sì, io sono stato docente di sostegno e devo dire che è stata un'esperienza straordinaria, un'esperienza formativa fantastica, e tra l'altro dicevo pochi giorni fa a tutti i docenti impegnati appunto con la cattedra di sostegno del Casimiri, dicevo che il percorso di formazione dei docenti di sostegno dovrebbe essere fatto da tutti i docenti indistintamente dalla cattedra, perché veramente da una completezza fondamentale nel lavoro dei docenti. E sono stato, ho avuto la fortuna di collaborare con una straordinaria dirigente che è Isabel Ragione, che mi ha insegnato tantissime cose, e gli anni di collaborazione con Isa veramente mi hanno anche un po' spinto a provare il passo del concorso, e quello è stato un, io stavo bene a scuola, però è stata un, diciamo così, una prova che ho voluto fare anche con me stesso. Fortunatamente è andata bene e gli anni, i due anni fuori sono stati importanti ma altrettanto formativi. Ora ritorno in questa realtà che giudico molto bella, una realtà che è veramente ben strutturata, ben organizzata. Stamattina mi chiedevano a scuola: ma che cosa ho trovato di bello qua? Ho trovato una struttura organizzativa, amministrativa, organizzata benissimo. Mi sento molto supportato dalle persone che lavorano in segreteria e poi ho trovato un corpo docenti straordinario, veramente meraviglioso. Sono persone che hanno un amore per la scuola che si percepisce proprio nella ricerca, nel confronto, nello scambiare anche piccole idee, o così anche nel saluto quotidiano. Comunque si percepisce proprio che è una dedizione a questo lavoro veramente bellissimo.
Preside, io farò questa domanda, poi lascio la parola a Enrico se vorrà fare delle domande. E, dicevo, lei ha iniziato adesso, il difficile verrà passando i giorni, perché naturalmente la scuola è una scuola complessa, è una scuola importante, quindi avrà anche delle rogne probabilmente, no?
Ma è tanto, voglio dire, la scuola purtroppo però è anche il bello, se vogliamo, perché ogni giorno non si sa che cosa riservi quel giorno. Dico anche agli studenti che ogni volta che entrano a scuola, ogni giorno che vengono a scuola, sanno che usciranno sapendo qualcosa di più. Sanno che c'è una quotidianità che pure si rinnova in maniera straordinaria ogni giorno. Quindi il fatto di conoscerci non significa che domani, che ci rivedremo, non scopriremo qualcosa di nuovo di noi stessi. Quindi questo è il bello della scuola, c'è qualcosa che veramente è in continua, è una continua scoperta, non solo nel sapere disciplinare, ma anche nella relazione, nel sapere dell'altro, nel conoscersi.
Sicuramente, benvenuto anche da parte mia il professor Renzo Menichetti, che è la prima esperienza a Gualdo Tadino, e un eugubino a Gualdo, già penso che già qualcuno gliel'avrà detto, no? Il fatto che gli eugubini, però non è nuovo, perché la precedente dirigente era sempre di Gubbio, Sabrina Antonelli, che salutiamo.
Sì, saluto.
Come si diventa dirigenti o presidi? Cioè si acquisisce il merito tramite concorso, come ci hai detto, no?
Sì.
Però perché devo diventare dirigente? Cosa mi spinge a fare questa scelta?
Guadagna anche di più il dirigente.
Adesso a parte la potenza economica, però ci sono, come diceva anche Carletto, molte più responsabilità, più rogne per certi aspetti. Non era meglio che Renzo Menichetti rimanesse professore, facesse la sua carriera senza scegliere questa...
Sì, beh, io ho ricordato prima quella che chiamo ancora la mia dirigente, che sento tutti i giorni, Isa, dalla ragione, e la ricordo perché anche nel momento di decidere della partecipazione a un concorso, è comunque una sfida, è comunque un mettersi alla prova, ma è anche un voler cercare di capire se attraverso quel nuovo ruolo fosse possibile in qualche modo dare qualcosa di più. E io poi anche per carattere mio sono un po' particolare, non mi piace rimanere sempre lo stesso nel corso di questi anni. Diciamo che c'è un po' un periodo che più o meno coincide con circa 10-12 anni, che io ogni 10-12 anni devo cambiare quello che sto facendo. E quindi erano 12 anni che ero docente di ruolo, ben prima come preruolo, e dopo 12 anni ho detto: vabbè, proviamoci e vediamo quello che viene fuori. L'ho fatto, e forse questi saranno gli ultimi 10-15 anni della mia carriera professionale, e concluderla come dirigente dell'Istituto Casimiri, del Liceo Casimiri, credo che sia un bel traguardo.
Certo, quindi la scelta di, ecco, adesso qui a Gualdo Tadino è per sempre, cioè per fino alla fine carriera, è una scelta che i presidi fanno, i dirigenti scolastici, oppure poi è il ministero che decide?
No, è una scelta che, diciamo, noi abbiamo un incarico triennale e...
Ma può essere rinnovato,
può essere ovviamente rinnovato, quindi se non ci sono richieste particolari o motivi specifici, in qualche modo, diciamo che l'USR, il ministero, in linea teorica conferma insomma la presenza del dirigente. Poi è chiaro che dopo un po' anche per, sono importanti anche le novità, insomma, quindi anche stare tantissimi anni nella stessa scuola, a volte insomma io vedo che i docenti nuovi portano veramente un'aria nuova e un entusiasmo diverso, e quindi diciamo che ecco, insomma, è bene anche che ci sia questo confronto continuo. Io comunque sono arrivato da pochi giorni, quindi
è tutto da chiaro, è tutto da scoprire. Adesso mandiamo un po' di musica, perché il professor Enzo Menichetti è un altro maestro di musica importante, ne parleremo nel corso di questa mattinata.
Non manderemo musica,
diciamo
non musica sacra,
non musica sacra, i canti gregoriani la mattina, magari più per il pomeriggio sera. Poi torneremo alla nostra chiacchierata con il preside dell'Istituto Casino.
Mezzo sorriso come una lama sul viso, mi resta solo il tuo vestito ed una mezza bottiglia nel frigo, e mi ricorderai solo l'ultima sera a gridarci in faccia che bastava così, e mi ritroverai mentre ti portano a cena e rivederti fa male. Eri tu, eri tu, eri tu la mia passione. Io non la guardo mai l'ora sul rally. Vorrei scriverti ancora ti amo prima che l'aereo decolli. E anche se faccio finta che non mi interessa, sei come un proiettile che mi passa per la testa. Sapevo che saresti stata tu il mio karma. A Ibiza sulla barca siamo rimasti tutto il giorno in stanza. Con le altre non sento la stessa fiamma. Tequila sulla spiaggia, il sole che si affaccia. Eri tu la mia passione, ecco perché ho un pugnale dentro al cuore quando penso a te. Cosa resta di un amore? Un'ossessione. È l'ultima canzone, la più bella del rione. Eri tu la mia passione. Chissà perché ti ho tradita, mi dispiace, ero fuori di me. Cosa resta di un amore? Il tuo dolore. Nel silenzio muore un fiore, la più bella del rione. Ti hanno vista, piangevi per me in discoteca mentre ti nascondevi. Io ci provo a dirtelo anche se non ci credi. Eri tu la mia passione, la più bella. Eri tu, eri tu, eri tu la mia passione. Ecco perché ho un pugnale dentro al cuore quando penso a te. Cosa resta di un amore? Un'ossessione. È l'ultima canzone, la più bella del rione. Eri tu la mia passione. Chissà perché ti ho tradita, ero fuori di me. Cosa resta di un amore? Il tuo dolore. Nel silenzio muore un fiore, la più bella terrione.
RT. Solo carni genuine, dagli allevamenti delle nostre zone. Qualità e freschezza garantite. Le macellerie Torzoni Franco e Adelisa, a Gualdo Tadino e a Costacciaro, sono con voi ogni giorno per la vostra spesa. Macellerie Torzoni Franco e Adelisa, a Gualdo Tadino, in via Biancospino, e a Costacciaro in via Fauni.
Ma i nonni non fanno la letterina Babbo Natale?
Come no? Babbo Natale, vorrei passare più tempo con la mia nipotina.
La spedisci tu?
Non arriverà mai in tempo. Ci dobbiamo pensare noi.
Ciao nonno!
Ciao!
Buon Natale!
Vi aspettiamo al Conad Supersorgana di Ponte San Giovanni, via Adriatica 3343. Aperto anche la domenica. Conad Supersorgana, Ponte San Giovanni, persone oltre le cose.
Ogni gesto d'amore è un gesto speciale.
Proprio quello che volevo.
Per la tua pubblicità su RT chiama 075 914 2020. RT Radio FM DAB Web app gratuita.
RT augura a tutti gli ascoltatori buone feste.
Di tutto un po'.
Allora Presti, adesso vorrei andare più nel concreto, anche se lei è pochi giorni che naturalmente conosce il nostro istituto, però ha fatto esperienza in altro istituto, quindi poi ha insegnato e sa che in questo momento la scuola attraversa un periodo difficile. Perché? Perché, io lo dico anche come ex insegnante, perché per le famiglie i ragazzi sono tutti quelli più bravi, più belli, più buoni, eccetera eccetera, e qualche volta, se le cose non li garbano, vengono a scuola, si arrabbiano con l'insegnante o addirittura con il preside, quindi è diventata una cosa un po' difficile poter gestire la scuola proprio con i genitori. Lei ne ha fatta esperienza, quindi penso che questa problematica l'avrà vissuta in qualche modo.
Allora, nelle mie esperienze passate sì, certamente l'ho vissuto, perché l'aspetto del patto di corresponsabilità educativa è fondamentale. A volte non si ha questa, diciamo, corrispondenza come magari dal punto di vista dei docenti viene auspicata. Altre volte si generano dei meccanismi, delle modalità di relazione che possono essere anche sbagliate, però è anche altrettanto vero che ognuno può essere in questo condizionato da tanti fattori che purtroppo lei l'ha definito un periodo difficile. Il periodo difficile è un po' un periodo che riguarda la società in generale, la scuola è inserita nella società, quindi deve in qualche maniera farsi promotrice di buone pratiche. È il momento irrinunciabile della formazione, dell'educazione, del crescere in una fase della vita abbastanza anche sensibile e delicata. E i ragazzi io li vedo anche più grandi dell'età che hanno, forse anche questo è un aspetto che non dovremmo dimenticare. Io sedicenne ero sicuramente certo, diverso dai sedicenni certo, di adesso, e sicuramente è cambiata la modalità di relazione, sicuramente sono cambiate il come comunicarsi, il come stare insieme agli altri. Siamo una società, e anche la scuola in questo è fortemente condizionata, per esempio, dall'uso dei telefoni cellulari.
Ma lei lo consente l'uso cellulare in classe?
Allora, qui c'è un grandissimo dibattito. È chiaro che il telefono cellulare è uno strumento che potenzialmente ti mette il mondo in tasca. Però il telefono è uno strumento che deve essere usato quando può essere usato, quindi all'interno della scuola ci sono delle attività che potrebbero anche richiedere l'uso del telefono, e c'è il momento invece della lezione che anche quello diventa assolutamente determinante, e quindi il telefono deve essere gestito.
Ma io le ho fatto questa domanda, lo chiamo preside per convenienza, so che è diritto scolastico, ma lo chiamo preside, e ho fatto questa domanda perché ho letto nei giornali che alcuni presidi hanno vietato direttamente l'uso del cellulare in classe, no?
Ma è chiaro, c'è stata anche una specifica nota del ministero che poi è stata molto criticata, che poi invece è stata di nuovo avvalorata. Noi abbiamo un regolamento che vieta l'uso del telefono in classe, e come ho detto prima, quello è il momento in cui il telefono non deve usarsi. Ma poi, ecco, ripeto, anche lì, se uno andasse a riprendere una vecchia foto, mi veniva a dire vecchissima, in realtà vecchia, solo vecchia foto, dell'elezione del pontefice Benedetto XVI e dell'elezione del pontefice Papa Francesco, e mettesse in qualche modo a confronto le due fotografie di Piazza San Pietro, semplicemente con la lucina del telefono vedrebbe quanto è cambiato l'uso del cellulare. E ancora oggi si vede magari gente che va ad un evento sportivo, invece di guardare l'evento sportivo lo filma. cioè il concerto,
per metterlo sui social,
si perdono dei momenti del vissuto reale che è veramente.
Poi ne parliamo meglio di questa cosa.
Ma una cosa che voglio dire è che non è così tanto per dire il discorso del telefono. Purtroppo usare il telefono cellulare, anche qui c'è un'indagine giusta, è un'indagine opportuna che è stata fatta, probabilmente anche questa già datata. Si è calcolato che mediamente i nostri giovani toccano il cellulare più di 3.000 volte al giorno.
Sì, questo sì.
E questo andare sempre a vedere nel cellulare, da un punto di vista scolastico, ha ridotto l'attenzione a 6 minuti, quindi la soglia di attenzione dei ragazzi è di 6 minuti.
Sì.
Insomma, è un dato un po' inquietante.
Questo ne parliamo meglio dopo, perché poi volevo farle una domanda, poi Enrico farà altre domande, ma volevo fare una domanda poi in generale sull'uso del web, dei social, eccetera, da parte dei ragazzi. Ma intanto, per concludere questa mia prima parte di domande, volevo chiedere se lei, dopo aver vissuto l'esperienza ormai decennale, passati molti anni, dei decreti delegati, le crede ancora uno strumento valido o uno strumento invece che andrebbe riformato?
La scuola negli ultimi 20 anni è stata interessata da ben 5 riforme e probabilmente adesso arriva la sesta, che è quella in fase sperimentale degli istituti tecnici e professionali. Quindi attualmente in Italia alcune scuole stanno già facendo questa sperimentazione, che prevede per gli istituti tecnici e professionali non più un percorso di 5 anni ma di 4+2, con l'iscrizione dopo il quarto anno direttamente, per chi lo desideri, all'ITS Academy. Ovviamente i decreti delegati sono strumento abbastanza datato, 74 se ricordo bene, quindi è chiaro che forse dovrà esserci qualcosa da rivedere, ma se uno pensa che ancora sono in vigore norme del Regio Decreto, e quindi il problema della scuola è che c'è una sovrapposizione, cioè che qualsiasi nuova legge, e questo forse è un po' un problema italiano, magari rende valido un comma di un articolo, per cui è una continua sovrapposizione normativa che rende tuttora valide, tuttora, e quindi non viene mai una legge che abroga completamente quello che c'era prima, e uno parte da quella legge.
Lei si ricorderà,
è difficile stare dietro a tutte.
Lei si ricorderà bene, Preside, che molti ministri, sia di centrosinistra che di centrodestra, sono infognati proprio sulla scuola, no?
Sono caduti sulla scuola.
Caduti anche sulla scuola, quindi.
Sono caduti sulla scuola perché oggi mi permetto di dire che tutto diventa un problema scolastico. E qualsiasi fatto di cronaca diventa un problema di educazione. E purtroppo invece non è così. È vero che la scuola, come ho detto prima, ha un ruolo irrinunciabile, fondamentale per quanto riguarda l'educazione, il crescere in una fase della vita delicatissima, però non può diventare tutto un problema di educazione delegato alla scuola. Semmai all'inizio di questo secondo step di intervento si era parlato si è ricordato il ruolo della famiglia, il ruolo dei genitori. Voglio dire, ci sono dei compiti che devono essere fatti proprio da chi.
Io, se mi permetto, Presidente, interrompere, vorrei dire che una volta i genitori facevano i genitori e gli insegnanti, presi. Adesso purtroppo i genitori vogliono fare tutto, vogliono fare insegnanti, vogliono fare il presidio, tutto.
Lei considera e guardi che cosa sta avvenendo dentro il pronto soccorso, dentro le strutture ospedaliere.
Sì.
E quindi si rende conto di come cambia l'approccio.
Intervenire perché per sapere dal dirigente, stiamo parlando con Renzo Menichetti, il professor Renzo Menichetti, dal primo settembre a Gualdo Tadino, che dirige l'istituto Casimiri, volevo sapere come ha trovato la scuola, non da un punto di vista strutturale, ma con gli insegnanti ci sono, c'è carenza, cioè questi ragazzi hanno le ore piene?
Sì, fortunatamente c'era già un bel gruppo docenti di ruolo e, come ho detto prima, attraverso la radio li vorrei salutare e ringraziare, perché devo dire che comunque tutte le esperienze nuove hanno portano in sé un minimo di così, dice, ma chissà cosa ti aspetterà. In realtà sono stato accolto in maniera meravigliosa. Io questo l'ho voluto dire pubblicamente, l'ho ricordato a tutti. I docenti sono, le cattedre sono quasi tutte praticamente con docenti nominati, l'organico è praticamente completo. E questi primi, queste prime settimane, diciamo, fino all'evento dei Giochi delle Porte, diciamo, è ancora un orario provvisorio, però subito dopo la ripresa dei Giochi delle Porte troveranno i ragazzi l'orario definitivo e si partirà alla grande.
Sentire un Agubino parla dei Giochi delle Porte ci fa un po' sobbalzare, però è chiaro che la competizione che c'è tra i due comuni è una competizione sana. Ecco, come si rapporta il preside, il dirigente scolastico con questa festa? Cioè, ci saranno giorni di festa in più per i ragazzi?
Sì,
del Casino?
Il giorno del saluto del sindaco ha già detto: ragazzi, vi porto una bella notizia. Il sindaco Massimiliano Presciutti ha previsto la chiusura della scuola per venerdì e lunedì, e quindi è scattato l'applauso da parte dei ragazzi, ma devo dire che è anche un segnale, adesso parte la battuta, ma è un segnale di attenzione, un po' come avviene anche a Gubbio per la festa di Ceri, che l'amministrazione comunale ovviamente è attenta, insomma, a quelle che sono anche le esigenze dei ragazzi. Quindi questo bellissimo evento che voglio dire si celebra in onore di San Michele Arcangelo, comunque è un evento che ha anche diciamo è fondamentale per Gualdo, oltre al Beato Angelo.
Devo ricordare che comunque ci sono anche studenti agubini che il giorno dei Ceri giustamente si prendono qualche ora di riposo, no?
Giustamente.
Lei lo vivrà in modo meno appassionato questo, i Giochi delle Porte, naturalmente, perché viene da Gubbio, quindi c'ha i Ceri nel cuore, non c'ha, non c'ha naturalmente la nostra manifestazione, però comunque penso che la vedrà con piacere, penso.
Ma non solo la vedrò con non solo la vedrò con piacere, devo riconoscere, perché l'ho detto anche in collegio docenti quando mi sono presentato, io questo è stato un aspetto che ho voluto rimarcare, che fondamentalmente io vedo nell'evoluzione che c'è stata nell'organizzazione, nella crescita dei Giochi delle Porte, vedo un po' anche lo spirito dei gualdesi, e quindi devo dire che ci sono tanti aspetti molto positivi che insomma vanno assolutamente apprezzati, segnalati, ed è una bellissima festa.
Grazie, e adesso ci fermiamo ancora un po' di musica e poi parleremo anche di musica che il maestro, che è un maestro importante, il professor Renzo Menichetti, quindi
di tutto un po'.
Preside, le farò una domanda che prima ha bisogno di un mio preambolo molto lungo, perché poi voglio da lei una spiegazione oppure una conferma oppure no.
Quindi allora, la risposta è molto breve.
Me la cavo bene.
Se avete piacere di ascoltarmi, anche il pubblico se può ascoltarmi, volere dire che il web sta diventando un immondezzaio. Questo lo affermiamo molti da molti anni, però nessun governo sembra intenzionato a disciplinare questo immenso strumento, lasciando che l'educazione si sostituisca alla maleducazione e che la civiltà venga sopraffatta dall'inciviltà, dove invece che le buone maniere, la correttezza, il buonsenso, l'informazione, il dialogo, regna la disinformazione, il complottismo di ogni genere, il sesso in tutte le sue forme più aberranti, la stupidità, la medicina fai da te, una marea di imbonitori e di finti divulgatori che rendono internet una specie di medioevo di ritorno, dove peraltro l'etica e la morale sono diventate orpelli d'antiquariato. C'è del buono ovviamente, ma è sovrastato da questa enorme discarica di sconcezze, per cui non è facile districarsi in un mondezzaio del genere, social compresi. Come al solito non è lo strumento che è sbagliato, ma come lo si usa o come si permette che venga usato. La televisione docet, che ne pensa?
Nella domanda, o comunque sia in quello che è stato appena ricordato, assolutamente è descritta la realtà attuale. Ovviamente il web è uno strumento anche lì che, come dicevo prima, ha enormi potenzialità, e poi bisogna capire come vengono utilizzate. A volte chi dietro lo strumento dei social ci sono tanti leoni che in realtà sono pecore nella vita e che quindi determinano poi situazioni strane, alimentando quello che lei stava dicendo della spazzatura e quant'altro. Purtroppo l'esempio non viene dalla televisione. Oggi esatto, i palinsesti televisivi sono dominati da talk show, e non sono talk show che fanno informazione, ma cioè fanno anche informazione, però come è strutturato il talk show è strutturato nella scelta degli ospiti, guarda caso poi sono sempre quelli, e vengono scelti chi è che assicura la rissa, chi è che assicura in un linguaggio scurrile, chi è che assicura bene o male un comportamento un po' sopra le righe, che fa audience e quant'altro. E quindi è evidente che poi, con l'andare del tempo, purtroppo la televisione insegna, e purtroppo la televisione dalla televisione si assorbe troppo, e quindi questo è poi quello che è il risultato che noi abbiamo.
Per i giovani, vaccinati, per i giovani che sono ancora un po'
ma il fatto di essere vaccinati non significa che siamo impermeabili a quello che vediamo.
Certo.
Quindi purtroppo forse non ce ne accorgiamo perché siamo immersi in questo sistema, e quindi
ma per i giovani, dicevo, è più pericoloso, no?
Ma per i giovani è più pericoloso semplicemente perché quasi diventa prima la domanda era sull'uso dei cellulari.
Sì.
Togliere un telefono ad un ragazzo sembra quasi togliere qualcosa di vitale.
Non perché noi più un telefono, è tutto il mondo di internet.
È perché ruota attorno a lì purtroppo hai l'esigenza di dover avere questo contatto continuo. Però ecco, per tornare un po' al discorso della scuola, noi abbiamo per esempio tra le discipline che vengono insegnate c'è anche la comunicazione multimediale, e quindi spero che in questo possa esserci anche una barriera protettiva che viene un po' innalzata o che viene condivisa con i ragazzi, e che possa in qualche maniera porre anche un po' un freno e un rimedio a quelle che
qualche educatore tipo Crepé, credo che l'abbia, Crepé è anche un psicologo, diceva che se i ragazzi lasciassero per un giorno, almeno settimana, il cellulare e dedicassero attività normali come facciamo noi quando eravamo giovani, sarebbe un bene già solo un giorno a settimana ritrovare il gusto della realtà, della socialità, quella reale, quella vera.
Invece l'alternativa che noi vediamo e abbiamo sotto gli occhi, e lo vediamo tutti, e purtroppo non riguarda più soltanto una fascia d'età ma riguarda tutti, e quelle scene veramente così un po' deprimenti, di coniugi seduti ad un tavolo che invece di parlare guardano il telefono.
Vogliamo alleggerire un pochettino, sì, perché siamo andati un po' su argomenti che sono la base del vivere, ma il professor Renzo Venichetti è anche un ottimo maestro di musica importante, musica sacra, canti gregoriani, insieme con il Cantores Beatubaldi, coro Giuseppe Verdi, insomma Gubbio ha fatto la storia di questa musica. Com'è questa? Continua ancora la passione? Pure la scuola prende talmente tanto che la musica adesso sta in un angolino.
Sì, no, io è chiaro, ha detto bene, continua la passione, perché io faccio musica veramente per passione. E la mia professione è all'interno della scuola, e al di fuori della scuola ho questa.
Ricordiamo che è laureato in conservatorio, quindi
sì,
è un maestro importante.
I miei corsi, i miei studi musicali, sono diplomato in pianoforte, in organo. E quindi ecco, poi l'amore per la musica sacra è venuto negli anni 1990. E iniziai all'epoca nella corale Giuseppe Verdi di Gubbio, un coro di grande tradizione, e poi attualmente con la cappella musicale della cattedrale, che è il coro Cantores Beatubaldi, io sono maestro di cappella, organista della cattedrale, e mi fa piacere che il liceo di Gualdo è dedicato a Raffaele Casimiri, quindi sì, sembra quasi certo. che ci sia, come dire, questo legame, quindi il grande compositore maestro Casimiri. E io sono ora dirigente di questa scuola.
E questa passione per questa musica così importante è nata da giovanissimo, penso.
Sì, è nata da giovanissimo, ma la passione musicale, per quanto mi riguarda, vabbè, io sono stato fortunato perché mio padre, pur facendo il muratore come lavoro, però suonava la tromba. E quindi da bambino.
Il papà capo 10?
Capitano della festa di Ceri.
Ecco,
per due anni anche trombettiere della festa di Ceri. Ma lo ricordo mio padre Biagio. E sono stato fortunato perché ho vissuto nella musica fin da bambino, fin da piccolo. E quindi ho iniziato, suonavo la batteria, poi ho studiato il pianoforte, poi la frequentazione del coro mi ha appassionato alla musica sacra.
Ecco, ma lei, professore, è un credente oppure...
Beh, ovviamente sì.
Beh, stando in chiesa,
perché comunque quello della musica è un ministero a tutti gli effetti.
Cioè, esattamente.
E quindi ovviamente sì. Sono felice di essere.
Ah, ma certo, non è mica un peccato.
No.
Cioè, Sant'Agostino diceva: chi canta prega due volte.
Sì.
Quindi, oltre ad essere dirigente scolastico, preside Casimiri, quindi maestro di corali, è stato anche politico. Non so se ancora segue questa scia della politica, il nostro prof, politico, assessore al comune di Gubbio. È cambiato tanto questa politica? Ci ritrovi oppure l'hai messa in un angolo?
È un po' cambiata, però non l'ho messa in un angolo, nel senso che anche la politica, la politica non è una passione. Io identifico nella politica un mezzo irrinunciabile per fare, non vorrei abusare di questa parola, diciamo, voglio cambiare un po' l'impostazione del messaggio. La politica è l'unico strumento che può venire incontro ai cittadini, e chi fa politica deve essere una persona fondamentalmente generosa, perché sa di mettersi un po' al servizio degli altri. E la politica, per come l'ho conosciuta in una parte della mia vita, è stata veramente importante anche per me, perché sono venuto ho conosciuto persone che venivano dalla vecchia tradizione politica. Oggi purtroppo invece la politica è trasformata un po' in club, il personalismo è dirompente, e c'è una liquidità anche nella politica che rispecchia quella della società, per cui quello che vale oggi non vale tra due mesi. E la gente è molto disorientata e non sa più a chi credere, cosa fare, come votare, quando votare, chi votare.
Un esempio proprio anche nelle ultime comunali lì a Gubbio, dopo 80 anni il governo è di centrodestra, con un fiume di candidati di centro-sinistra che hanno proprio fatto carachini, possiamo dire.
Quello è un po'... È il protagonismo che stavo richiamando adesso.
Esatto.
E quindi
meglio la scuola. Adesso pensiamo alla scuola.
Meglio la scuola. Ma la scuola ha molto a che fare con la politica. Quello che ho potuto imparare facendo queste esperienze politiche, prima in comunità montana e poi al comune di Gubbio, sono state esperienze di vita fondamentali, perché per certi versi hanno anche un po' cambiato il mio approccio nei confronti proprio della quotidianità, anche semplicemente l'esigenza di dover leggere leggi, di dover cercare ogni giorno atti normativi, piuttosto che venire in contatto con tanta gente che magari mi cercava, ma per il ruolo che ricoprivo. È stata un'esperienza fondamentale.
Un'ultima domanda, poi ti lascio per la chiusura a Carletto. Ecco, dirigente scolastico dell'Istituto Casimiri, buoni propositi. Cosa si vuol fare? Continuare quello che ha fatto la Sabrina Antonelli, oppure qualcosa di più da parte del prof. Lorenzo Menichetti?
O di diverso.
Diciamo che tanto ognuno di noi è diverso, e quindi voglio dire, io prendo il buono che può essere stato fatto. E ovviamente ho detto in collegio docenti che la scuola in questi prossimi 4 mesi sarà chiamata a fare una bella riflessione su quello che dovrà essere. Io confido molto nel contributo di tutti i docenti, che come ho detto prima dimostrano di tenere moltissimo questa scuola. Ho qualche idea, però credo che sia giusto, prima di dirla, è giusto condividerla con i miei docenti, con quello che sarà il mio staff. E sono convinto però che la tradizione del glorioso e del mitico Casimiri dovrà riprendere con tanto slancio.
Beh, questa è una bella cosa, perché appunto rilanciare una scuola in questo territorio è importante.
Ecco, concludiamo velocemente, abbiamo poco tempo credo ormai.
Sì, no? Un paio di minuti.
Allora, preside, io volevo chiedere, ha già nominato il suo assistente, il vicepreside, come si chiama così?
Allora, io ovviamente nuovo, arrivo nella scuola, non è che posso, no? Sarebbe stato un atto di grande presunzione da parte mia
cambiare.
Quindi ho trovato due splendide collaboratrici, che sono le professoresse Pennacchioli e Rossi, e ovviamente ho
confermato.
Beh, sì, collaboro bene con loro e ovviamente troverò. Avrò modo di ampliare un po' questo tavolo, diciamo, di staff della dirigenza, anche con figure nuove e anche da docenti nuovi che ho conosciuto e che sono arrivati quest'anno a scuola e che stimo molto.
Ultima domanda e poi la lasciamo, preside. Per i ragazzi, questo vale per i ragazzi.
Sì.
Lei sarà un preside, diciamo, severo, duro, no, sul rispetto delle regole, oppure sarà un preside che dialogherà con i ragazzi, oltre che con gli insegnanti? E quindi...
Allora, intanto io penso di essere. Prima dicevo che chi fa politica deve essere generoso. Io ho un concetto di generosità che molto si avvicina anche al fatto di essere comunque ben disposto nei confronti degli altri. Qualcuno potrebbe dire che è un modo di essere buono. Io ho detto che secondo me nella scuola bisogna mai dimenticare di essere gentili, di fare le cose con garbo, con rispetto, con pazienza anche, perché serve tempo anche per instaurare un rapporto, che sia con i giovani, che sia con le persone più adulte. Non penso di essere una persona che non dà tempo agli altri, quindi questo sicuramente dovrebbe servire, spero, a risolvere eventuali problemi o situazioni di tensione.
Certo.
Sì. Lei richiamava la regola. La regola non è, voglio dire questo, forse è l'ultima cosa che dirò. La regola non è un qualcosa di che viene percepito sempre come un gesto restrittivo, no? Allora c'è la regola, non devi fare questo, non devi fare questo, non devi fare questo. La regola in realtà è un atto di libertà, perché tu sai perfettamente quello che puoi fare. E chiunque si muove all'interno della regola, delle regole, sa che comunque è nel giusto, e quindi il rispetto è determinante non solo per gli altri ma prima di tutto per se stessi.
Ecco, noi preside lo ascolteremo tra qualche mese, quando avrà ormai conosciuto bene il liceo, avrà fatto qualche proposta, avrà fatto qualche iniziativa, quindi sarei così gentile, ci risentiremo tra qualche mese, spero, no?
Va bene, ben volentieri, siete stati così gentili, è stato un confronto, un dialogo piacevolissimo e sono contento attraverso la radio Tadino di aver fatto questa conoscenza.
Cioè, benissimo, noi possiamo dire al dirigente scolastico prof. Renzo Menichetti bentornato a casa
dopo questo
pellegrinaggio, e speriamo che appunto l'aria di casa sia così bella, piena e generosa che per fare tutti questi progetti che ha in mente.
Grazie.
Il dirigente,
grazie preside, grazie.